Si il pullman mi spetta, mi piacerebbe parlare un po' con lui perché mi piace imparare, sono troppo giovane, ho iniziato a lavorare un anno fa, quando avevo l'opportunità di, parlare o vedere allenatori così con tanta personalità e con la stima, mi piace tanto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Siamo tutti molto felici di rivedere Edoardo Bove in panchina vicino a Raffaele Palladino, abbracciato da tutta Firenze e non solo. E non solo. Lo aspetta Gosens, Toven, zona tiro, vuole liberare il mancino, lo fa partire! Tutto il talento di Florian Toven, sposta, calcia, segna e l'Udinese la ribalta, 2-1.
Bisogna analizzare tutto, bisogna capire cos'è che non è andata, ci fa crescere questa sconfitta. Sono piccoli dettagli che in Serie A non puoi trascurare. Senza fare drammi si va avanti e si pensa subito alla prossima partita.
Ancora verso Thuram, dentro c'è Frattesi, Thuram col destro! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! E che giocatore! E che partita! E che 2-0! Thuram!
Abbiamo fatto una partita da squadra matura che sapeva che ha rischiato quasi nulla e poi abbiamo colpito al momento giusto. È il nostro capitano, lui chiaramente fa notizia perché 8 partite che non segna, fa notizia un giocatore del genere, ma deve continuare a lavorare come sta facendo, in questo modo tornerà a far gol.
Dunque è andata così, questo turno che poteva essere quello dei trucchi si è risolto senza grandi trucchi se non quello dell'Udinese nel pomeriggio. Buongiorno Pierluigi Pardo.
Ciao, auguri ciao. A tutti. Auguri, ovviamente.
Auguri a te. Noto che hai ancora la voce nonostante abbia commentato il gol di Thuram, grandissimo gol. No, l'Inter non. Ah, sai, questi giorni si chiamano gli amici, dicevo ieri, per fare gli auguri e noi li facciamo pubblicamente. Ciao Nandone Orsi.
Ciao Carlo, ciao Pierre, auguri a tutti quanti voi.
Ciao amico mio, amico nostro, mio di Pierre e di tutti i nostri ascoltatori. Beh, non senza fatica, ma l'Inter non è che faccia paura la fatica. L'Inter batte la squadra.
Ma sai,
dimmi Nando, l'Inter non fa paura.
No, dico che tutte quante hanno un po' faticato, tutte.
Sì.
La Lazio, l'Atalanta, la Juventus, hanno un po' tutte faticato perché poi le squadre che si debbono salvare. No. Non so più quelle squadre che stanno lì dietro, capito? Propongono gioco e molte volte puoi andare in difficoltà, soprattutto poi quando ti mancano i giocatori.
No,
però,
no, certo.
Però poi alla fine la tirano fuori la partita.
Sì, ma vedi, in un modo o nell'altro, no? Perché poi hanno vinto con fatica magari, ma tutte più o meno in modo diverso. Ad esempio l'Inter ha battuto la squadra, credo, più glamour della storia della parte destra della classifica, no? Pierluigi.
Ha ragione, è vero. I tribunali...
Dimmi Nandus.
Che c'è sempre qualcuno di importante a livello di attori hollywoodiani.
Sì, ma pure in campo, una specie di Zidane e Pavones in miniatura, da Sergi Roberto a Gabrielloni che ieri non c'era. Beh, però partita interessante comunque, bella, a me piace vedere.
Grande citazione, Zidane e Pavones. Sì, ma insomma questa componente diciamo hollywoodiana del Como è assolutamente un tratto, è voluto, è cercato ed è anche riuscito ed è una cosa comunque interessante, insomma, anche perché il nostro paese ha da questo punto di vista la capacità di attrarre con delle località straordinarie anche interesse dall'estero, e mi sembra un po', ne parlavo qualche giorno fa a proposito di quello che sta succedendo a Genova, mi sembra un po' la linea guida che sta seguendo questa società dal punto di vista più strettamente tecnico-tattico. Giocano a pallone, ma questa è una tendenza che secondo me negli ultimi anni hanno parecchie squadre del lato destro della classifica. Ieri in telecronaca ho citato il vecchio Sassuolo, le primissime esperienze di Di Francesco appena arrivato in Serie A al Sassuolo, fu forse la prima squadra a provare ad approcciare la Serie A da provinciale, ma senza giocare da provinciale,
la prima squadra,
di prendersi
anche quel... attenzione ai fasi stop,
vabbè,
prima
sì,
squadra
Pescara,
dopo
certo,
il Chievo,
Zeman,
Chievo,
no, il Chievo, sì sì, però sì, hai ragione, d'accordo, in questa decade qui, diciamo, in tempi moderni, e da lì poi secondo me sono venute fuori negli ultimi anni tante realtà che vanno in questa direzione e che secondo me stanno contribuendo al miglioramento complessivo del nostro campionato, perché se si gioca a pallone, se tutti giocano a pallone un po' di più e non spengono soltanto, non fanno soltanto le barricate, il livello aumenta. Allo stesso Parma, che pure ho visto fiacco l'altro giorno contro la Roma all'Olimpico, insomma, anche il Parma sicuramente è una squadra che sta provando a giocare a pallone in maniera assolutamente adeguata, quindi per citare un esempio, ma anche Dionisi in tempi recenti col Sassuolo, sì, quello che cercava di fare, De Zerbi, ovviamente nelle esperienze che ha avuto sempre col Sassuolo, ma ancora prima col Benevento, insomma, mi sembra una tendenza ormai abbastanza forte, abbastanza radicata, e ripeto, secondo me aiuta, secondo me ha un effetto positivo su tutto il movimento.
Beh, ieri sera è stata una bella partita comunque, devo dire,
sì.
Però io giro a Nando una cosa che ho detto ieri a Massimo Mauro, che è questa: a me l'Inter piace perché ha la mentalità dura delle grandi squadre, cioè non sai se vincerà, pareggerà, perderà, questo non lo puoi sapere, e ovviamente non vince sempre, ma sai che non sbaglierà il protocollo della partita.
Sì perché l'allenatore ormai ha dato alla squadra questo tipo di identità. Soprattutto, secondo me, la bravura di Inzaghi è nella gestione delle risorse, perché ragazzi, stare all'Inter non è semplice in una grande squadra così che ti dà delle pressioni importanti. Invece Simone Inzaghi, venendo dalla Lazio in punta di piedi, ha dimostrato invece di avere una grande personalità, che riesce a gestire benissimo, e è riuscito a dare un gioco che è riconoscibile. E io, secondo il mio punto di vista, noi perché ce l'abbiamo qui in Italia e la vediamo sempre, ma adesso l'Inter io penso che stia andando verso il livello del Bayern Monaco, del Real Madrid, di queste squadre qua,
No, certo.
Perché è questo.
No, ma
ieri Fabregas
mi fa piacere. Scusa, anche scusa. Vai Pier.
No, ieri Fabregas nel post partita ha detto: per me l'Inter, la sua citazione è: per me l'Inter è una delle squadre più forti d'Europa. Io gli ho anche chiesto se ci sono le altre due, poi non mi ha risposto. Però insomma, secondo me ha ragione. Cioè, secondo me il livello dell'Inter, e quindi conseguentemente in questo momento di Atalanta e Napoli, che sono le altre due squadre che sono sul livello dell'Inter, poi io continuo a considerare l'Inter la favorita. Oggi, se dovessi giocarmi un euro, me lo giocherei sull'Inter, però, però non posso escludere che alla fine spunteranno Atalanta o Napoli. Cioè, stiamo parlando veramente di una sfida fra tre eccellenze clamorose, e secondo me queste tre squadre oggi sono veramente nell'elite del calcio europeo, indiscutibilmente, oltre all'onda lunga della Lazio, della Fiorentina, oltre comunque alle qualità della Juve, che vediamo se cresce un po', ma insomma il potenziale ce l'ha, lo stesso Milan sicuramente ha un potenziale migliore di quello che fa vedere, cioè c'è proprio una tendenza, ma lo diciamo continuamente ed è oggettivo, c'è una tendenza al miglioramento. L'Inter di questa crescita complessiva del nostro calcio è chiaramente la realtà più conclamata, più radicata,
più solida, più strutturata,
più evoluta, questo non c'è dubbio.
Sai, ma poi mi fa piacere che Nando abbia sottolineato in parte una cosa che penso. Allora, ieri dicevo che io da non tifoso aspetto le partite dell'Atalanta, cioè quando gioca l'Atalanta me lo segno, cioè guarda che gioca sabato alle 18, e l'Atalanta è una squadra che aspetto perché mi piace, mi diverte vedere giocare, e sto scoprendo l'acqua calda perché diverte tutti da giocare, però se uno non è particolarmente tifoso è uno di quegli spettacoli calcistici che guarda volentieri. Però secondo me, Nando, pure l'Inter, a me piace pure l'Inter da vedere giocare, perché è una squadra elettrica, verticale, veloce,
ma poi sai che c'è,
intensa,
sembra, ma poi anche fisica, ma perché ti sale sopra. Io ti giuro, io l'ho vista giocare contro la Lazio, e vabbè, la Lazio aveva spento l'interruttore, però è una squadra proprio europea, di quelle tipo Bayern Monaco. Ecco, a me sembra, mi dà questo tipo di impressione qua, fisica, che gioca bene, e che poi, ma anche individuale, perché c'è giocatori che ti risolvono la partita in qualsiasi momento. E l'allenatore, secondo me, è stato bravo ed è riuscito a leggere determinate partite, perché poi dopo fai anche i cambi giusti.
Certo.
E quindi devo dire che in questo momento l'Inter sta un po' più avanti. Però noi, che ci piace il calcio, che facciamo un po' il tifo, per l'Atalanta.
Ma sì,
perché, certo, perché l'Atalanta sarebbe veramente la grande novità, con tutto il rispetto per l'Inter, ci mancherebbe, auguro a tutti di vincere lo scudetto, anche se poi, però l'Atalanta c'ha un fascino che dici se lo meriterebbe. Guarda, e io penso che questo lo dicano tutti, eccetto ovviamente i tifosi dell'Inter
e del Napoli. No, ma guarda, io l'ho detto ieri, no, non faccio tifo per nessuna squadra in questa stagione, tifo Atalanta perché mi piace, l'ho detto prima, perché sarei contento vincesse lo scudetto, che poi fare tifo per me è relativo. No, le guardo, se vince sono contento, se perde sono contento uguale.
Sì, sì,
però
sì,
sono d'accordo con te.
Aggiungo i tifosi del Brescia.
Sì, ecco,
aggiungo i tifosi del Brescia.
Bravo. Aggiungo i tifosi del Brescia, sì, è vero. Piero,
mi
è
sa
vero,
anche
Piero,
della Roma e della Lazio. No, perché ieri Piero non c'eri, ma ho chiamato Belotti, l'onorevole, l'ex onorevole Belotti, noto ultra atalantino. Che mi diceva che uno dei massimi spunti di soddisfazione sta nel fatto che alla Luis di Roma studiano come il bilancio dell'Atalanta, no? E lui diceva: oh, guarda, mi fa godere tantissimo che i laziali e i romanisti studiano il bilancio dell'Atalanta.
Beh, io forse una volta l'avevo già detto, c'è il figlio di una mia amica, 13 anni, 14 anni, romano, mamma juventina, insomma, non particolari, diciamo, iniziazioni allo stadio, che è tifosissimo dell'Atalanta. Cioè, quindi, voglio dire, e questa tendenza, adesso non sono Mannheimer, però è chiaro che quando una squadra comincia a giocare così bene, riesce secondo me anche a conquistarsi delle simpatie, certo, che possono andare, poi non credo che ci saranno centinaia di migliaia di tifosi della Lazio, stanno spuntando fuori nelle città, che non siano Bergamo, però
che i bambini grosso modo tifano, cioè se non sono particolarmente indirizzati dal punto di vista familiare, tifano la squadra che in quel momento lì è forte,
certo,
cioè, sai,
certo,
che è così, no? Perché bambini sono bambini, sono pezzi e core. Però volevo trovare uno spunto negativo sull'Inter, dato che è Natale, perché vedo molto Thuram, poco Lautaro, che per me resta uno dei più bravi del mondo nel suo ruolo.
Male, ragazzi,
sei fortissimo.
Te sei furbo, sei, perché tu volevi portare su Lautaro la discussione, capito?
No, sì, no, pure su
capito, stai lì, tu la volevi portare su Lautaro.
Ma su Lautaro, sì.
Qualche spunto negativo, guarda caso,
no,
sono 8 partite che non
No, ti sbagli. Non volevo portarla su Lautaro, perché Lautaro è uno spunto negativo, per me non può esserlo mai, nemmeno quando non segna per 10 partite in fila, perché rimane uno dei più forti del mondo. E per me non ci sono discussioni. No, lo portavo sul mercato, che l'anno scorso è stato devastante quello dell'Inter, perché come sai ha inserito metà di questa squadra qui, no? Ha cambiato, andato via, vabbè, quelli che sono andati via, Lukaku eccetera, e sono arrivati questi, è diventata più forte. Quest'anno il mercato ha aggiunto zero o quasi, e questo può essere un problema.
Però per esempio io penso a Zielinski che può sostituire Mkhitaryan, che è vero che è un giocatore unico, però secondo me Mkhitaryan sta un po' segnando il passo, e quindi giustamente tu c'hai Zielinski. Poi dopo per il resto, Carlo, a me sembra una squadra che non ha veramente punti deboli, cioè gli mancano 3-4 difensori, gioca Bastoni il ministro della difesa con i due, cioè a me sembra veramente una squadra che sia, cioè che ormai qualsiasi cosa, anche se cambi un po', lo sanno quello che fare, capito?
Lo so, ma Nando, però tu dici gioca Zielinski, se non c'è Mkhitaryan, ma Mkhitaryan gioca anche se ha 40 di febbre, perché è difficile levarlo, quindi...
Però questa è un po' la gestione di Inzaghi,
sì,
cioè Simone c'ha, secondo me c'ha i suoi 11-12 e va avanti con quelli, poi dopo ogni tanto ti sorprende, fa giocare uno al posto dell'altro, ma in generale a lui piace molto essere un allenatore che ha i suoi 12-13.
Sì, no, questo sì, ma fa benissimo, fa pure benissimo. No, perché tu per salutarci volevi dire qualcosa di cattivo su Lautaro?
Assolutamente no.
Ah, no,
perché io faccio delle trasmissioni con Fruzzo,
sì,
e lui mi ha detto: Nando, guarda che gli attaccanti, dice, hai voglia che gli allenatori gli dicono non ti preoccupare, stai giocando bene, cioè l'attaccante va a casa dopo 5-6 domeniche non segna, o 3 o 4 o anche 2, poco qualcuno c'è, sa, deve prendere, capito? Capito quello che voglio dire?
Certo.
E lui se la prende con se stesso, l'allenatore gli dice non ti preoccupare, però uno che non segna, come uno come Lautaro, sono 8 domeniche, un po' arrabbiato, però che dobbiamo fare? Mi ha detto, gli attaccanti può essere così, poi dopo a un certo punto comincia a risegnare, non si sa perché, ti riesce tutto.
Sì.
Quindi uno che ha fatto sempre gol non si disabitua a non segnare, capito?
Ma
però
no,
ci possono essere questi momenti.
Sì, ma
se andiamo un po' in profondità, rispetto al lavoro per esempio di un centrocampista centrale, di un mediano, di un esterno, che
lì lo leggi in modo diverso.
La partita di questi qui è una partita fatta di 100 giocate, 80 passaggi, 30 coperture. La partita di un attaccante o di un portiere, Nando lo sa benissimo,
una
partita che vive di 3-4 momenti chiave, quindi è chiaro che i momenti chiave sono per loro stessa natura liquidi, appunto in certi momenti le cose vanno bene e quello ti dà quella frazione di secondo in più di convinzione, di voglia, eccetera. In altri momenti magari invece questo rappresenta un problema. Io ieri l'ho visto male, devo essere sincero, insomma io sono un grande lautariano, perché per me è un giocatore incredibile ed è importantissimo che l'Inter se lo sia sempre tenuto, ed è anche abbastanza sorprendente che con tutti i soldi che vengono spesi in Inghilterra non sia arrivata proprio l'offerta quella folle. O forse è arrivata e l'Inter è stata forte è riuscita a tenerselo. Comunque sta di fatto ottimo per l'Inter avercelo, per me è un giocatore incredibile,
no, ma certo,
i 5 migliori attaccanti al mondo, e però in questo momento sta faticando, e rispetto alle altre volte in cui l'avevo visto non segnare ma
giocare meglio,
molto presente, molto vivo, ieri l'ho visto male,
No, ma a me piace Lautaro che si sta un po' tottizzando, cioè mi piace molto quando arretra, magari spalla alla porta, gli arriva la palla e la spara a 40 metri da una parte o dall'altra su Carlos Augusto più o su Dumfries, perché quella giocata lì a me ricorda molto Totti. Va bene, Nando, ti saluto e ti auguro buon Natale.
Anche io, ragazzi, anche a voi.
Non ti auguro buon anno, ciao, perché da qua a Capodanno mi sa che ci risentiamo.
Ci sentiamo. Grazie, con piacere. Ciao,
Nandone, ti vogliamo bene. Ciao.
Grazie, ciao ragazzi. Ciao.
Allora, c'è Alessandro da Pordenone e poi c'è un altro losco figuro che poi vi dico. Buongiorno, Alessandro.
Buongiorno a tutti.
Dica.
Niente, allora io volevo dire di Gasperini una cosa. La grande capacità di saper suscitare i giocatori, come vedi Zaniolo che non può più fare il centrocampista così come faceva quando aveva le ginocchia buone, viene coniugata non solamente appunto la capacità di Gasperini di conoscere, di guardare e di vedere con il terzo occhio, io dico, il giocatore, ma anche di inserirlo in un ritmo assolutamente diverso. Il ritmo consente al giocatore, vedi De Catelere, vedi Zaniolo, vedi Retegui, che quando era Genoa era un giocatore normale, di diventare un grande giocatore all'interno di un'orchestra che viaggia a mille. Io quando vedo la Juventus, i giocatori della Juventus fermi mentre il portatore di palla non sa cosa fare, beh, il trucchetto è quello.
Muovetevi.
Il grande Sacchi diceva che un giocatore non può correre durante un'intera partita pochi minuti, deve correre molti minuti anche senza palla.
Questo
credo che sia il
grande lettura, caro amico, totalmente condivisibile, perché a me ogni portatore di palla dell'Atalanta ha immediatamente 2-3 soluzioni, e ogni passaggio dell'Atalanta è un passaggio non banale ma in qualche modo aggressivo, no? Non c'è mai il passaggio orizzontale lento a fare il giro del campo, è sempre una giocata aggressiva quella dell'Atalanta, questo l'ho notato anch'io. Buona lettura, no? Bravo Alessandro.
Ma è un contesto nel quale si esalta il talento individuale, questo è indiscutibile, e soprattutto da un anno e mezzo a questa parte è una rosa che comincia a essere veramente profonda, e quindi comincia a avere possibilità per fare turnover, per poter gestire l'energia in un certo modo. Cioè, questa secondo me è una chiave. Le due chiavi che rendono secondo me l'Atalanta oggi più competitiva e capace di lottare per lo scudetto sono questa assoluta profondità della rosa che fino a qualche tempo fa non c'era, perlomeno non c'era a questi livelli, e poi chiaramente anche la consapevolezza che ha dato, secondo me, aver vinto una coppa,
certo.
E che coppa, perché certo, quello secondo me, certo, insomma, sai, fino a qualche mese fa l'Atalanta era,
entri in un'altra dimensione,
realtà, meravigliosa, no? Meravigliosa, però no? C'era sempre questa cosa che non riusciva a vincere le finali, insomma era un po' un'incompiuta, anche
se ti serve la vittoria per togliere il tappo,
un modello, la vittoria ti proietta inevitabilmente a uno step successivo, ecco.
Allora posso farti sentire una canzone? Posso?
Ma loro mi voglio forzare, son KMB il chosen. Yes, con gli haters non devo forzare, tocchi la mia chain, sei frozen. Vado festi, faccio steppi, and in nel dream.
No, non è granché natalizia, ma la voglio dedicare al mio amico Dario Baldi, che come sapete o è a Radio 24 a parlare con Cruciani, a lavorare con Cruciani, o è in curva a Fiesole. Baldi, buongiorno.
Buon pomeriggio, guarda, sì, bellissima canzone di Moise Kean, diciamo sì. Che tutto quello che fa Moise è bello, anche se a volte mi è egoista. Ti saluto, guarda, sono nella città meno viola della Toscana, che è Prato, sì, grande feudo bravo. Bianconero, sì. Per motivi anche politici, insomma, sì. Ma soprattutto è una giornata molto fredda, penso faccia più freddo che a Milano, perché è un po' come il nostro cuore, è un po' freddo da ieri sera, però sì. Diciamo che l'avevamo prevista, no? T'avevo dato anche
sì, no, devo dire che ieri mattina, no, era mattina perché avevi già cominciato a bere, sono state le 10, mi ha mandato anche le prove fotografiche e no, ti devo dire Pier, che mi ha mandato un messaggio Baldi, dice oggi si perde 1-2 e io ho detto vabbè, lo so,
mamma mia
ha capito,
ma io avevo qualche dubbio sul fatto che potesse essere complicata e magari non vincere, che perdesse in casa non me l'aspettavo.
No, io sì, ma perché io vado dicendo che per la Fiorentina tutto è finito dal momento in cui è uscita la notizia che c'era il disco di Ken che abbiamo sentito ora. Io ho detto, ho chiamato Baldi, ho detto guarda, è tutto finito.
E io ti ho detto di no, ma perché secondo me no,
infatti,
semplicemente.
Anche la ragione.
No, per il momento hai ragione te, però io ti dico, guarda, ieri sera ho visto la Fiorentina che non c'è stata, specialmente in un gioco che ormai sembra quasi ormai conosciuto da tutti, cioè questo 4-2-3-1, specialmente con Adli che si spenge al 60° e di conseguenza si spenge anche Cataldi, e poi inizia questa girandola di sostituzioni, che poi alla fine non sono sostituzioni ma dei cambi obbligati con una rosa cortissima, prima parlavamo dell'Atalanta con la rosa lunga, noi ieri, ecco, io e quello dietro di me in curva, a un certo punto, quando Palladino ha sostituito Sottil e ha inserito Iconé, e qua me quello dietro mi fa vado a casa, almeno la mia moglie mi fa prima la cena, per farti capire quanto è la speranza quando entrano certe riserve che appartengono al passato. Quindi io ti dico questo, è una Fiorentina che più o meno le avversarie la conoscono.
Parenzo chiamerebbe in causa il patriarcato, Parenzo.
Infatti, ha ragione Parenzo, infatti Baldi frequenta delle persone così discutibili,
Diciamo che
secondo me chi frequenta anche le curve, diciamo, si può anche legare a una figura patriarcale, però ecco, diciamo che io sono un uomo che cucina, mi piace moltissimo cucinare e anche mangiare, ieri sera sì. Ho mangiato tardi ma ho fatto da solo, quindi sì. Aboliamo i tabù parenziani, diciamo.
Va bene. Domenica morale, Pier, no, la commenti tu, Fiorentina?
No, domenica faccio Milan-Roma. Domenica è un bel test perché io sono d'accordo sul fatto che insomma un passaggio vuoto ci può stare, come c'è stato quello della Lazio contro l'Inter. Questo è chiaramente più grave perché l'avversaria non è l'Inter, però è vero pure che lì invece la Lazio era sprofondata, hai visto come ha reagito.
No, infatti di bravissimo.
Io non ci vedo niente. Bravissimo. Partendo dal presupposto che non credo l'obiettivo della Fiorentina sia vincere il campionato, ma sia quello di fare il campionato che sta facendo fino a questo momento, non ci vedo niente di
questo
di
guarda terribile. Questo Pier è un grande tema, io ti dico, io stamattina l'ho detto a tanti tifosi anche che ho incrociato qua in città e ho detto ma quanti di voi avrebbero scommesso anche un euro che la Fiorentina sarebbe stata il 24 certo. dicembre al quinto posto con una partita in meno sebbene con l'Inter, cioè io personalmente no, nelle griglie nei giornali nazionali non eravamo
ma
lì
no, ma
nelle griglie nei giornali locali non eravamo lì, quindi è comunque sia un ottimo
ragazzi,
percorso fino a questo momento.
Sono successe un po' di cose e anche adesso, ultimo elemento al di là della gioia, del piacere di rivedere Bove che sta bene, questa è la cosa più importante, è comunque un giocatore che ha fatto tanto la prima parte della stagione, quindi ci sono anche degli equilibri che vanno ritrovati, c'è stato sicuramente uno shock psicologico che tutto l'ambiente ha vissuto, cioè voglio dire non è stato un dicembre semplice dal punto di vista emotivo, dal punto di vista degli equilibri e anche dal punto di vista pratico, perché comunque hai perso un giocatore che è un giocatore che stava facendo bene, che stava contribuendo al dinamismo del centrocampo. Detto questo, secondo me non c'è niente di perduto, non c'è niente di tragico, ripeto, partendo dall'obiettivo che non è lo scudetto per me, cioè la stagione fin qui è positivissima, chiaro la prossima partita è un bel test.
E poi dopo c'è anche il Napoli, io ti dico questo, a mio avviso il 4 di gennaio quando c'è il Napoli, se La Fiorentina società vuole investire e pensa di far sognare una città, a differenza del mercato Belotti-Faraoni dell'anno scorso. Il 4 gennaio compra il centrocampista che sostituisce Bove, perché io prima ti parlavo di 4-2-3-1 con Adli e Casaldi. Ieri Palladino non ha fatto giocare il terzo centrocampista e poi l'Udinese al centrocampo ti ha battuto con la sua fisicità, perché non ce l'hai, c'hai Mandragora e c'hai Richardson, però ti serve. Tu parlavi di Bove, Bove è un giocatore che quando Adli calava veniva arretrato e salvava la Fiorentina costantemente ogni partita, e in questo momento non ce l'hai perché non hai un sostituto in quel ruolo lì. Certo, e anche ieri Palladino, sebbene abbia fatto il finto tonto dicendo che non sa quando apre il mercato, però ci ha detto che un esterno a sinistra gli manca.
Morale Baldi, morale, per, prima di salutarvi entrambi abbracciandovi per il Natale, Juventus Fiorentina, pronostico 1-0 gol di Nico Gonzalez.
Questo è probabile, però io ti dico questo, spero che la vittoria di ieri sia stata per i giocatori sia rabbiosa quanto per noi tifosi, perché la rabbia che c'è oggi al bar, che è quella vera, è un po' come quando Bartali passava in maglia gialla al Tour de France e i francesi nella canzone di Paolo Conte si arrabbiavano,
io spero
che la rabbia sia una rabbia positiva, che allo Juventus Stadium dopo un famoso 3-0 con gol di Vlahovic quando c'era Prandelli in un freddissimo dicembre della stagione Covid si possa replicare, casomai dando uno smacco morale, visto che Salerno non c'è riuscito, a Nico Gonzalez.
Tu mi hai scritto anche
la vittoria La vittoria quella con Gobbi, Papa Vaigo,
quello è un grande un grande 4-2 gol di Osvaldo.
Un grande
3-2.
Comunque Baldi mi ha scritto che ieri sera, in preda ai fumi della rabbia, diciamo così, mi ha scritto che la Fiorentina vince a Torino. Voglio vedere chi ha ragione. Voglio vedere.
Questo punto direi che il pareggio
è il risultato più probabile. 1-0 gol di Nico Gonzalez, perché così mi diverto di più con Baldi. Grazie ragazzi, vi abbraccio forte.
Ciao, buon Natale.
Grazie Pier, grazie Dario Baldi. Allora, voi sapete già che oggi, anche se è la vigilia di Natale e siamo in diretta, come saremo in diretta tutti i giorni, tranne domani e dopodomani, Natale Santo Stefano no. A Santo Stefano vi ho lasciato un cadeau, poi vi dico, anche perché non mi ricordo neanche che ora va in onda esattamente, ma poi mi informo, tanto si parla di Santo Stefano, ma per il resto siamo sempre qui in diretta a convocarvi tutti quanti. Non c'è la borsa, c'è un breve stacco e poi indovinate chi arriva, lo sapete già.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao tutti convocati.
Santa Claus is coming to town.
Un grande crooner, per il più grande dei crooner radiofonico sportivi, perché in questi giorni si chiamano gli amici e si fanno gli auguri. Buongiorno Turrini. Buongiorno.
Buongiorno maestro Genta, io sono stupito di saperla lavorare la vigilia di Natale.
Incredibile.
Avrei scommesso che lei, con le 7 famiglie che ha, avrebbe sicuramente imitato Vittorio De Sica, il grande regista. Certo. Sa come faceva?
Sì.
Faceva il pranzo della vigilia con la moglie. Poi dopo, con la sua compagna non ufficiale, aveva una specie di spuntino pomeridiano.
Sì.
E poi dopo la sera si ritrovava con l'amante.
Sì.
Quindi
sì,
insomma,
sì,
aveva un impegno abbastanza intenso e moltiplicato un po' come lei. Ma io sono in coda sulla Pero Cormano.
Anche
sulla...
oggi? Ma come?
Sì.
Perché?
Sì, perché sono passate velocissime delle vetture che hanno destato l'ammirazione di tutti, no? Sulla prima si era sparsa la voce che al volante ci fosse Lewis Hamilton.
Sì.
Era una Ferrari da strada, ma in realtà si trattava del centravanti dell'Inter, Thuram. Ma anche quella era una falsa notizia, era Super Mario Balotelli, che è tornato, come avete visto nell'ultimo quarto d'ora, sì, contro il Napoli. Quindi buon Natale,
ha segnato?
Anche a Super Mario.
Ha segnato?
No, c'è andato, allora. Però c'è andato, c'è vabbè, andato vicino, vabbè, cosa che non gli capitava.
Non gioca mica
da
bocce.
Circa 7 anni.
Ho capito, tu, ma non gioca mica bocce, se non segna ci va vicino. Allora,
sì, però è stato come dire un processo di avvicinamento alla meta, sì, come si dice nel rugby, ha capito?
No, ecco, non ho capito, ma comunque mi fido di lei. E poi quanto il discorso di cui sopra, quel discorso di cui sopra,
credere.
Io lavoro perché,
perché ha 7 famiglie, certo, le deve mantenere tutte per quanto.
No, perché così mi levo dai coglioni e no, capito?
Oggi prende lo straordinario,
no, vabbè, assolutamente non è straordinario.
Buon 24. Natale, ma maestro Gentro, ma quanto guadagna lei? Ma se li merita,
fa pochissimo.
Ma lei come Thuram nell'Inter, se li merita.
Ma almeno. Leggo che Thuram spende 35.000 al mese per andare ad abitare a casa di Fedez e Chiara Ferragni, eccetera. Io 35.
Io ero convinto che lei fosse andato per le vacanze di Natale con Fedez ai Caraibi.
Ma non è andato.
Lo raggiungerà dopo Santo Stefano, immagino.
Io? Io?
Lei, sì.
No,
lei.
Impegni. No, guardi, io sono in onda, sono in onda tutti i giorni praticamente, tranne 25, 26 e 31.
Voglio proprio controllarla questa cosa.
Ma, sì, no, ma non c'è nessun problema, anche perché io vengo a casa sua, lei lo sa. No, ma ha sentito, l'ha già chiamata Vasseur e Leclerc per gli auguri?
Sì, assolutamente sì. Sa che Vasseur ha mandato una letterina a Babbo Natale.
Cosa ha scritto?
Gli ha scritto: "Cher Père Noël", poi dopo è passato all'italiano, ha aggiunto: "Ma devo scriverti in italiano perché Hamilton lo sta studiando e non posso fare la figura del coglione. E quindi regalaci questo titolo mondiale che aspettiamo da una vita, no? Abbiamo persino perso il conto degli anni."
Di solito Babbo Natale risponde con una pernacchia, come ha fatto negli ultimi
però c'è
anni.
Anche una letterina a Babbo Natale di Leclerc. Vuole conoscerne il contenuto?
Se non è segreto.
"Essendo arrivato il baronetto, io che mi chiamo Carletto non vedo l'ora di fargli un dispetto."
Sì,
guardi, ecco. Che bella rima, ma che le ho confezionato.
Rima baciata. Ma Hamilton invece l'ha già chiamata o no per gli auguri?
Beh, diciamo che mi ha chiamato per chiedermi l'elenco dei ristoranti vegani della provincia di Modena, perché questo è un grande dramma per tutti i ristoratori, gli osti, quelli che hanno trattorie qui nei dintorni, perché l'uomo è vegano e fin qui potrebbe anche passare, capisci?
Sì, no.
Ma è vegano anche il suo cane Rosco. Perché quelli dei ristoranti avevano detto: "Beh, viene qui, gli facciamo da mangiare vegano, ma poi magari i tortellini, il ragù eccetera li diamo a Rosco, al cane. Niente, vegano pure il cane,
vegano, disastro."
Qui siamo a ridosso di un cambiamento epocale, ha capito? Altro che Santa Claus is coming to town.
No, lo so, ma è un disastro.
È durissimo.
L'importante è che si ricordi il mio pigiama rosso che mi ha promesso per Natale, quello di Hamilton.
Perché? Quando vinceremo il titolo con Lewis, lei si vestirà come Hamilton.
Ho capito che non lo vedrò mai.
Sagomato in questa tenuta tutta rossa straordinaria, sì, che il nostro uomo ha sfoggiato a Abu Dhabi per mandare un messaggio in codice subliminale. Voleva dire: "Sono pronto per arrivare da voi."
Io volevo chiedere anche se non per farmi i fatti suoi, come amo fare, se l'ha chiamata anche il suo amico Montezemolo, che avevano candidato alla presidenza della Lega Calcio. Lui ha risposto: "No, sono molto impegnato a viaggiare."
Con l'avvocato ci sentiamo regolarmente perché siamo due anziani, ci si ritrova, giochiamo a canasta, ricordiamo i bei vecchi tempi, no? Quando insomma ci si divertiva, non si arrivava sempre dietro in Formula 1. Però cosa vuole? Avvocato, sì, questa ipotesi della Lega Calcio, ma cosa andava a fare? Onestamente,
non so.
Ma mi dica lei.
No, ma
cioè, Montezemolo è stato presidente praticamente di tutto
appunto.
C'è anche la voce che a suo tempo abbia diretto la Federazione Italiana Casaling perché serviva un ruolo, una figura di prestigio, capito?
Un bel ciuffo.
E quindi il presidente col ciuffo azionato tergicristallo sarebbe stato inadeguato per le esigenze della nostra Lega Calcio.
No, ma poi soprattutto è molto impegnato a viaggiare per il mondo, ci mancherebbe. Volevo farle sentire un audio di uno che conosce, è questo qui.
Sono dichiarazioni a mio giudizio inopportune, fuori luogo, offensive, dove ha dimostrato una mancanza di rispetto nei confronti del prestigio, dell'immagine del club e dei suoi tifosi, e credo anche che abbia confuso un po' le cose, perché è vero che il nostro socio di maggioranza negli anni passati ha avuto delle difficoltà economiche e finanziarie, ma una cosa è la difficoltà del socio di maggioranza, una cosa è la gestione dell'Inter, e porto un dato significativo: nel 2021 abbiamo perso 240 milioni, abbiamo con 36 milioni. Abbiamo conseguito la vittoria dello scudetto, la vittoria della Supercoppa, e visto che siamo a Natale, un po' di ironia mettiamola, abbiamo conquistato la seconda stella e siamo l'unica squadra di Milano che le ha.
Questo è il vescovo Marotta che risponde al cardinale milanista.
Vescovo è troppo poco. Marotta ha parlato con il figlio di un papa. Ecco. Rivolgendosi al cardinale milanista. A questo punto, però, dato che è Natale, posso raccontarle una storia vera?
Sì, certo, basta che sia scabrosa.
Parlando di papi e di cardinali, no? Allora, Papa Francesco arriva negli Stati Uniti in visita di Stato.
Sì.
Mi segue?
Sì, certo.
E il presidente eletto Donald Trump manda ad accogliere una limousine di 32 metri. Quando scende dall'aereo, il Papa dice: beh, ma insomma, io non avrò mai più in vita mia l'occasione di guidare una macchina così, manco fossi Hamilton, Balotelli e Turam messi assieme, no? Una limousine di 32 metri. E tanto fa e tanto briga che convince l'autista della Casa Bianca a cedergli il volante. E il Papa parte sulla mega tangenziale che circonda Washington e si diverte talmente tanto che accelera, supera i limiti di velocità. A questo punto viene rincorso da uno sceriffo in motocicletta, sa, quelli americani, con i pistoloni e tutto, che espone la paletta alla lucina e lo fa fermare. La macchina ha i vetri blindati, il Papa che al volante tira giù il finestrino e dice: e cosa c'è? No, con quella lingua alla Velasco, no? Che salutiamo perché ha vinto l'Olimpiade quest'anno. Al che il poliziotto dice: scusi un attimo, si allontana, afferra la radio, chiama il suo boss al quartiere generale e dice: capo, qui abbiamo un problema. Questo dice: che problema c'è? Ma sa, ho fermato una macchina, limite di velocità. Dice: ma fagli la multa. E il poliziotto dice: ma no, non posso. E il boss dice: ma perché? Chi è? Il sindaco di New York? Ma no, di più. Dice: ma chi è allora? Il governatore dello stato di New York? Ma no, di più. Ma non sarà mica il presidente del Donald in persona? Dice: no, di più. Ma chi diavolo è? Dice: guardi, non lo so chi sia, ma posso solo dirle che gli fa da autista il Papa.
Ecco, questa è bellissima, ma non è vera, questa, cioè non è successo.
Questo è il mio regalo di Natale per lei, ma le voglio dire, perché sono sincero, non è mia.
Di chi è?
Questa barzelletta l'ha raccontata Papa Francesco.
L'ha
ideata lui e l'ha anche messa nel suo ultimo libro. Io l'ho trovata meravigliosa, dato che mi ha fatto pensare Marotta, il Papa, Cardinale, il Milan, capito?
No, ma comunque non sapevo che l'Inter fosse fallita.
Ma chi cazzo è Cardinale? Direbbe questo la barzelletta.
Senta, a proposito, volevo farle sentire. Poi abbiamo un suo amico che ci viene a trovare, ma sì. volevo farle sentire. Abbiamo parlato di ciuffi, un altro ciuffo famoso.
Sì, questo qua.
Rifaresti col senno di poi quella scelta?
No, non la rifarei, forse non ci siamo capiti, magari un momento di difficoltà, ci fossimo parlati un po' di più, sarebbe andato in modo diverso, questo sì.
Non si sono capiti, non sono spiegati bene Mancini.
Ma io sono molto affezionato a Mancini, come tutti quelli che amano il calcio, è stato un bravissimo giocatore, come allenatore ha sicuramente mostrato il suo valore, però adesso può girarla come vuole, ma mi dispiace. No. Lui ha abbandonato la nazionale in un momento di difficoltà perché là i sauditi gli offrivano una barca di petrodollari. Sarebbe bastato da parte sua dire: guardate che di fronte a un'offerta così faraonica, sembra il film del Padrino, no? Ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare. Sono costretto ad accettarla perché cambia la vita mia, dei miei figli, dei miei nipoti, dei miei pronipoti.
Avrebbe fatto
per intere,
certo,
per intere generazioni. Invece è andato via adducendo delle motivazioni non plausibili, e adesso che parli in questo modo, lo dico con dispiacere, no, ma aggiunge disagio a disagio.
Ma no, ma è scappato dalla finestra, poi dice no, ma abbiamo divorziato, no, perché non ci siamo parlati abbastanza. No, peccato sì, perché è stata una brutta cosa, che poi insomma, di fronte a quella situazione economica lì aveva tutti i diritti di fare la sua scelta, perché poi ci sono quelli che dicono: ah, ma va per i soldi. Sì, perché uno deve andare, cioè se gli fanno un'offerta economica, perché poi quelli sarebbero i primi per 50 lire a tradire. Insomma, ci fermi, lei stia lì, ho ancora bisogno di lei una decina di minuti.
Sono col Papa che fa l'autista.
E certo, perché era lei dietro? Adesso mi è tutto chiaro. Traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Shooting, chiuderei! Non poteva chiedere di meglio. Il pubblico di Anjou, le Pantere di Conegliano sono campionesse del mondo.
Non c'era l'opzione perdere, e credo che questo sia uno dei punti forti della nostra squadra. Sono contentissima, ognuna di noi ha dato il meglio di sé e adesso non vedo l'ora di festeggiare con le mie ragazze.
Questa è Sara Farr, ma lei che è bravo con le parole, Turrini, come si chiama quella roba che ha fatto Conegliano, che ha vinto qualunque cosa, compresi tutti i tornei delle parrocchie?
Beh, possiamo anche super definirlo slam. Il super slam, super qualcosa slam del genere. Ma devo dire che è un'impresa, certamente non la prima e nemmeno l'ultima, che riempie tutti di orgoglio, perché quello che la pallavolo femminile sta realizzando in Italia, penso alla nazionale, penso a Conegliano nei club, è veramente qualcosa di strepitoso. Noi spendiamo spesso tante parole a vuoto, ma quando si dice che lo sport è uno strumento di inclusione, di integrazione, di superamento dei pregiudizi, e parlo della enorme questione femminile che c'è sempre nel nostro paese, beh, insomma, la pallavolo sta dando un contributo eccezionale. Io sono molto fiero di essere compatriota di queste ragazze.
Ma io pure, senta, ma per lei Franco Bertoli che cos'è? Per me è il capitano.
No, Franco Bertoli io lo considero un'icona, giocava già a pallavolo ai tempi delle guerre puniche, infatti lo chiamavano Mani di Pietra perché non c'era ancora tutto il progresso della tecnologia, no? Oggi si direbbe che era un robot, e quindi lo saluto con un affetto enorme, perché anche lui, quando eravamo giovani, mi ha regalato delle emozioni speciali da atleta, lui, e io da miserabile cronista.
Ciao capitano.
Ciao Leo, a tutti e due, agli ascoltatori.
Grazie di essere con noi in questa vigilia di Natale. No, stavamo dicendo di Conegliano, che non so se si chiama Super Slam o come diavolo si chiami quell'impresa che ha fatto vincendo tutto. Ha messo il fiocco sull'anno più bello che la pallavolo italiana femminile abbia mai visto nella sua storia. Cioè è il simbolo sportivo del 2024. Franco.
Sicuramente, già l'ha detto Leo, che per un attimo ha parlato seriamente, perché l'ho sentito, vi ho sentiti prima,
è incredibile,
inarginabile, però invece quando ha parlato delle ragazze, insomma, è vero, è un grande modello lo sport femminile, la pallavolo in particolare, al di là della nazionale, insomma, che ne abbiamo già parlato tutti, però l'oro olimpico rimarrà un'impresa storica per sempre, ma anche quello che stanno facendo le Pantere di Conegliano è qualcosa di incredibile, perché la vittoria a volte è anche un caso, no? Nel senso, ci arrivi vicino, però vincere Supercoppa, Scudetto, Champions, Coppa Italia in un 2024 è veramente qualcosa di strepitoso, insomma. Quindi, e poi una realtà fantastica, leggevo stamattina, giocheranno credo con Talmasons, che è l'ultima o penultima in classifica, il 26 è tutto esaurito, proprio, certo. Si è creato un clima su Treviso veramente fantastico. Treviso, parlo del Pala Verde, dove sì, io e Leo andavamo a fare delle sfide epiche tra Sisley e Panini. E oggi palazzetto è pieno per le ragazze.
Vabbè, ma questo mi sorprende pochissimo, posso dire la verità, mi sorprende pochissimo. A, perché comunque la pallavolo femminile, e non da quest'anno, è comunque un qualcosa di molto seguito. Non so se di autoconsumo, perché sono molti praticanti, molte praticanti soprattutto, e che vanno a vedere la pallavolo, però direi che problemi di pubblico non ne ha mai avuti. D'altra parte, Leo si fa serio un po' perché è in soggezione, un po' perché è anziano, e quindi si commuove facilmente.
No, ma io quindi... volevo dirvi che il personaggio al quale il Papa faceva da autista sulle strade di Washington, era Velasco. Era Giulio Velasco. Che dopo l'oro olimpico con le donne ormai cammina sulle acque, no?
Io
l'avevo ribattezzato Dio 30 anni fa, ma adesso esatto, si sono convertiti esatto. Tutti, hai capito? È una nuova forma di monoteismo, dalle interviste di Aldo Cazzullo alle apparizioni dei più prestigiosi talk show. È una cosa. Io infatti quando ho letto ho detto, ma Salvini vuole andare all'inaugurazione di The Donald alla Casa Bianca, ho detto no, il posto per l'Italia è già assegnato, va Velasco.
No, ma infatti
sarà lui che rappresenterà il paese.
Infatti ormai non fa più delle interviste, fa delle encicliche, giustamente.
Bravo. Franco Bertoli sa benissimo, perché essendo stato in spogliatoio da giocatore per anni con Giulio, certo. Quando Velasco prende la parola è come se calasse la colomba dall'alto dei cieli, hai capito?
Eri il suo capitano, non mi sbaglio.
Sì, per 4 anni a Modena, proprio siamo stati insieme ai suoi esordi, in realtà, perché lui esordì in Serie A1 proprio con Modena, sì. Arrivava dalla 2, insomma, quindi io come capitano avevo un po' gli stessi anni, sì, quasi, però Franco bene tanto.
No, ma Franco, cominciamo un po' qui, voglio dire, ad abbattere i falsi miti. Cioè, Velasco deve tutto a Bertoli, cioè tutti pensano, no? È Bertoli che deve la parte più bella della sua carriera, Giulio Velasco. Ma no!
È esattamente il contrario.
Ma certamente. Era mano di pietra, giocatore della preistoria, che veniva dalle caverne. Bertoli era l'uomo di Neanderthal della pallavolo. Lui è stato la congiunzione tra le caverne e l'Homo sapiens, invece Lollo Bernardi, Andrea Giani, hai capito? È stata una fase di passaggio fondamentale.
Franco Bertoli è un raffinato pensatore, tanto che insomma insegna queste cose dalle università, i master, eccetera. È un raffinato pensatore. E ogni tanto nelle encicliche di Velasco ce n'è qualcuna che mi piace da morire. Per esempio, l'ultima che ho letto, ma che è un assioma, è sacrosanto, no? Tutti dicono: ah, un bel gruppo, tutti amici. Velasco dice una cosa sacrosanta: uno sport professionistico, per vincere un'amicizia non è necessaria, cioè non è che bisogna andare sempre per forza tutti d'accordo ed essere amici dentro quello spogliatoio lì, Franco.
No, direi proprio di no, nel senso, ci vuole rispetto. E quindi quell'inclusione di cui parlava Leo, bisogna saper stare insieme, rispetto secondo me è la parola più importante, esatto. E dopodiché uno può arrivare in spogliatoio, andare via, e poi io lo vedo che sono più grande oggi, ho giocato con tantissimi giocatori, ma poi l'amicizia è un'altra cosa, è qualcosa che si crea solo con pochi dei giocatori che incontri, quindi l'importante è che ci sia armonia, ecco, quello sì, armonia, rispetto, equilibrio, questi sono valori da creare, magari con un allenatore grande come Giulio, che crea Sì. Io appunto nelle cose che hai detto tu parlo di energia, di stato d'animo, di spirito di squadra, e questo io credo sia quello che Giulio in realtà in 4 mesi non ha insegnato a giocare alle ragazze, le ha creato la chimica, ha creato... questo non nasce dall'amicizia per forza, lo sport oggi si cambia squadra continuamente, velocissimamente, bisogna essere bravi proprio a rispettarsi, a stare insieme, ad avere un obiettivo individuale e comune, dico, la mia crescita contribuisce alla crescita del team, insomma sono temi molto certo. belli che io vedo molto dalla parte dell'energia, dello spirito di squadra, dello stato d'animo delle persone più che altri valori tattici di cui si parla a volte tantissimo.
No, no, ma è per questo che dico che Franco Bertoli è un raffinato pensatore, ma Velasco è un allenatore che crea una setta, perché lo cito quando parlo di Guardiola, quando parlo di Mourinho, perché ci sono quegli allenatori lì che creano una setta per cui ai suoi giocatori puoi chiedere, ai tuoi giocatori puoi chiedere qualunque cosa senza spiegare, senza neanche chiedergli perché, spiegargli perché, e loro lo fanno. Però quando smettono di farlo finisce tutto.
Beh, non so se chiamarla setta, dai, diamogli un nome più virtuoso, nel senso creano un qualcosa per cui tu devi credere in loro. Se cominci a mettere, almeno non conosco Guardiola, sì. Non lo so, però Velasco, se tu lo metti in dubbio, se tu dici sì ma però comincia a essere già vicino alla porta, però... E quindi devi stare in quei valori di cui parlavo prima, insomma sono secondo me dei leader, delle guide che sono convinti, e anche Giulio usa questa parola convincere come fondamentale, perché convincere i giocatori vuol dire portarli diciamo su un unico credo, se tu non credi completamente in loro, torno a dire, Velasco tende a o riprovare a convincerti oppure
lasciarti per strada, perché il fine è più grande del percorso probabilmente. Senti Franco, io ti ringrazio, ti auguro buon Natale e ci vediamo.
Buon Natale a te, a voi.
Ci vediamo a Modena.
Leo.
Sì, no, ma per carità, anzi io sto per partire, perché ci vediamo a Modena in piazza per l'aperitivo, perché poi sono a cena.
Assolutamente sì, sono anche perché volevo dire
con la signora Brunilde,
maestro Genta. Sì. Se il maestro Genta mi sente,
sì.
Che anche tutti i convocati è in linea con quello che ha detto Bertoli. Noi non siamo amici, ma Genta è un leader indiscusso, indiscutibile, sa creare un'armonia. Mi dice sempre: ma non devi fare il giornalista, devi fare quello che ti dico io. Praticamente io recito a soggetto. E detto questo, le auguro il miglior Natale possibile.
Sì, dato, ci vediamo dopo, sentiamo. Perché sono a cena a casa sua, come non so se si ricorda. Io mi presento
e dalle ferie. L'aspetto.
No, dalle ferie di che? Ci sentiamo martedì prossimo a Turini. Arrivederci.
Bene, arrivederci. Ciao, pronti, buon Natale.
Un abbraccio, buon Natale. Allora, buon Natale anche a voi, cari ascoltatori. Ci sentiamo, vi lascio un cadeau in cui Turrini è presente ampiamente per la mattina del 26 alle 11. Noi ci risentiamo invece il 27 e tutti i giorni a seguire per tutti i convocati alle 14. Grazie a Gianmarco Ferronato, Michele Lasserra in redazione, regia e redazione. Adesso vado a festeggiare.
Happy Merry Christmas for everybody.